Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Quando Dio salva una persona, lo fa diventare un suo figlio. E Dio lo diventa padre. Dio è un padre che ama. Dio è un padre che cura. Il cuore di Dio è quello di un padre che vuole benedire. Questo è il suo cuore. E si impegna a questo. E una parte di insegnarci quello che serve per farci essere benedetti da Lui e di insegnarci come camminare in modo di essere benedetti. Se dovessi chiedere, Davide, vuoi essere benedetto o preferisci essere maledetto? Leo, nella tua vita, se Dio ti tiene in vita, che non è detto, ma se dovessi tenerti in vita, vuoi una vita con la mano di Dio sopra te con maledizioni o con benedizioni? È da valutare seriamente, potrei chiedere a ciascuno di noi questo. Allora, nell'epistola agli Efesini, Dio ci spiega la salvezza, che è un'opera sua, non che uno ha meritato, ha cercato, no, è stata un'opera di Dio, e poi ci insegna come vivere una vita per essere benedetti. Come vivere una vita che è degno della nostra chiamata. Ci parla nella prima parte dell'immensità dell'amore così grande che bisogna pregare per un miracolo di poter afferrare la grandezza dell'amore di Dio che supera la conoscenza. E come dico, negli ultimi capitoli ci insegna come vivere. Questo insegnamento comprende ogni campo della vita. Negli ultimi sermoni in Efesini abbiamo considerato l'insegnamento di Dio che ci dà per quanto riguarda il ruolo in casa. Prima abbiamo studiato per vari sermoni marito e moglie. Oggi vorremmo iniziare a considerare quello che Dio ci dice per quanto riguarda genitori e figli. E di solito la maggioranza delle persone hanno stagioni di vita dove tutti sono figli e la maggioranza diventano genitori. Allora, siamo in Efesini 6 e vogliamo considerare, Dio volendo, dai versetti 1 a 3. E potrei dire che questo vale per tutti. Mi dice, ma io non sono più un figlio in casa, e io non so se avrò mai figli. Questo ti riguarda, perché queste caratteristiche servono ad ogni credente. Quindi, vogliamo considerare questo, ma quindi, questo è un brano che contiene due comandamenti, qualche spiegazione ed una promessa. Due comandamenti, qualche spiegazione ed una promessa. Allora, con quello leggo da 1 a 3. Figli, ubbidite nel Signore ai vostri genitori, perché ciò è giusto. Onora tuo padre e tua madre. Questo è il primo comandamento con promessa, affinché tu stia bene e abbia lunga vita sopra la terra. Prima di tutto, a chi è indirizzato questo brano? Questi versetti a chi è indirizzato? Molto semplicemente ai figli, giusto? Ai figli. Attenzione, quali figli? Allora, versetto 4 dice: e voi, padri, non provocate ira i vostri figli, ma allevateli. Allora, il fatto che prima in capitolo 5 mogli e mariti, e qui dice figli e padri, possiamo capire che sta parlando di figli che sono con i loro genitori. Infatti in Genesi, e poi in Matteo Gesù cita Genesi, cosa dice? Per questo motivo un uomo lascerà i suoi genitori e si unirà a sua moglie e i due diventeranno una carne, formeranno una nuova famiglia. A livello di onore continuano ad avere un rapporto con i genitori, ma c'è una nuova famiglia, un nuovo rapporto. E quindi questo brano è scritto ai figli che non sono ancora sposati. Nella Bibbia non vediamo un figlio adulto che è indipendente, non vediamo quello. Vediamo figli adulti ancora in casa, che hanno 50 anni, ancora sottomesso ai genitori. Noi non vediamo figli adulti nella Bibbia che sono indipendenti. Per dire. Allora, questo parla di un figlio che sarebbe ancora in casa perché non ha formato una famiglia. Notiamo che il brano non ha alcuna condizione che lo limita a figli credenti. Questo non è scritto a voi figli che siete già in Cristo. No, dice figli. Questo è il piano di Dio per ogni figlio, che sia credente o non sia credente. Questo è importante. In realtà, se i genitori allevano un figlio a camminare così, quel figlio avrà molto più facilità a diventare credente e avrà molto più facilità a vivere da credente. Quindi queste sono cose che servono ai figli non credenti. Poi se sono credenti, quanto meglio, ma queste sono cose che servono a tutti i figli. Infatti un'altra cosa da dire prima che consideriamo tutto, questo è scritto ai figli, ma in realtà è la responsabilità dei genitori a trasmettere queste cose ai figli, perché queste cose vengono insegnate mentre un figlio è così piccolo che non può mica leggere. Non è che tu aspetti che un figlio sia grande e cominci a leggere la Bibbia, ah, guarda quello che dice a me. No, adesso che ho 18 anni dovrei iniziare ad essere ubbidiente e onorare. No, questo è qualcosa che i genitori devono trasmettere ai figli mentre sono ancora piccolissimi. E perciò è scritto ai figli, ma sono i genitori che devono trasmettere, inculcare nella vita, nel cuore, nella mente dei figli questo. Chiaramente, per un figlio che ha una certa età, voi grandi, grandi da essere responsabili, da capire, eccetera, quel figlio è anche responsabile per conto suo davanti a Dio. Quindi, è un immenso vantaggio per un figlio di essere così, perché porta una vita benedetta. Ma quando sono piccoli è veramente la responsabilità dei genitori perché un figlio di natura non vuole essere così. Un figlio non diventa così per natura. Quindi bisogna, come le vite di uva, non crescono, devono essere potati, indirizzati, guidati per forza. E anche i figli. Allora, tornando al fatto che questo è scritto ai figli, indipendentemente se sono salvati o no, c'è da ricordare una cosa. Un figlio in casa con almeno un genitore salvato ha una cura di Dio speciale che altri figli non hanno. E per esempio, vediamo questo in tanti esempi della Bibbia, ma in un brano conoscete 1 Corinzi 7,14, parlando ad un coniuge che ha il coniuge non credente, e dice, non lasciare quel coniuge non credente, e poi leggo versetto 14 di 1 Corinzi 7, perché il marito non credente è santificato nella moglie, e la moglie non credente è santificata nel marito, altrimenti i vostri figli sarebbero immondi. Ora invece sono santi. Non dice che sono salvati, devono essere salvati per conto loro, ma figli con uno o due genitori salvati hanno una cura, una presenza di Dio in loro, e non la salvezza, ma una presenza che altri figli non hanno. un immenso beneficio, una benedizione grandissima che può aiutarli moltissimo. E nel brano di oggi Dio sta insegnando ai figli e ai genitori di trasmettere ai figli come vivere in modo che le benedizioni che hanno mentre sono in casa continuino quando loro vanno avanti per formare una famiglia loro. Vorrei avvertirvi anche di un'altra verità molto importante. È importante capire che il modo in cui un figlio cresce con i suoi genitori determinerà molto il modo che egli vedrà Dio. Il rapporto in famiglia dovrebbe rispecchiare il rapporto nella famiglia di Dio. Abituare un figlio ad ubbidire ai suoi genitori lo aiuta ad ubbidire a Dio. Al contrario, un figlio che non impara ad essere ubbidiente ai suoi genitori e non impara ad onorare i genitori avrà immense difficoltà ad ubbidire a Dio. È molto più facile ubbidire ai genitori che a Dio. Molto più facile. Perché i genitori sono lì, le conseguenze sono immediate, l'approvazione è immediata, è molto più facile ubbidire ai genitori che a Dio. Perciò un figlio che ha difficoltà a ubbidire ai genitori avrà grandi difficoltà a ubbidire a Dio nella vita. Quindi, questo insegnamento riguarda non solo il comportamento del figlio in casa, ma dirige molto come lui sarà con Dio. Allora, voglio rileggere versetto 1. Figli, ubbidite nel Signore ai vostri genitori, perché ciò è giusto. Comandamento, molto semplice. Voglio che voi che siete figli diate molto ascolto, perché questo è scritto a voi. Figli sono comandati ad ubbidire ai loro genitori nel Signore. L'ubbidienza ai genitori, come anche onorare i genitori, è il piano di Dio per ogni figlio. Lo fai nel Signore. Questa ubbidienza deve essere ubbidienza categorica in tutto, tranne nel raro caso in cui un genitore potesse dire al figlio di fare qualcosa che va contro la volontà di Dio. Se un genitore dicesse al figlio di mentire o di rubare, lì il figlio, capendo la volontà di Dio, dovrebbe rifiutare subendo le conseguenze. Se un genitore dovesse ordinare al figlio di non pregare a Dio o di non leggere la Bibbia, il figlio avrebbe diritto davanti a Dio di disubbidire per ubbidire a Dio, perché è un chiaro comandamento di Dio. Quindi Pietro, in Atti, quando fu chiamato con Giovanni davanti al Sinedrio e ordinato di non parlare più nel nome di Gesù, ha detto: bisogna ubbidire a Dio e non agli uomini. Dove gli uomini contraddicono chiaramente la volontà di Dio. Ma tranne in quei casi, che sono rarissimi, un figlio è comandato di ubbidire ai suoi genitori. Ma che cos'è l'ubbidienza? Che cos'è l'ubbidienza? La parola ubbidire vuol dire ascoltare e poi fare quello che il genitore dice al figlio. Infatti, nella parola greco, la parola ubbidire, questa parola, è proprio un composto da una proposizione uper, è la parola per sentire. Proprio è la parola sentire con una proposizione attaccato, vuol dire dare retta, dare orecchio a quello che viene detto. Quindi, per poter ubbidire, un figlio deve per primo ascoltare. Il primo passo per un genitore di allevare un figlio in modo giusto è di insegnare al figlio di veramente ascoltare quando il genitore parla. Come ogni genitore sa, di natura, un figlio ha un udito straacuto quando il genitore dice qualcosa che il figlio vuole. Il figlio sta lontano e il genitore dice: chi vuole gelato, vieni. Il figlio ha un udito incredibile. Ma invece se il figlio sta facendo qualcosa che vuole fare e il genitore lo chiama a fare qualcosa che non vuole fare, vieni a fare questo, vieni a fare questo, vieni a fare... Mi hai sentito? No. Ha sentito? Vuoi gelato? A 50 metri, a un metro e mezzo, quasi gridando, dice di non aver sentito. Quindi, prima cosa che deve fare un genitore è insegnare un figlio ad ascoltare. E poi deve imparare a fare quello che ha sentito. Teniamo presente che quando Dio comanda qualcosa, l'unica obbedienza che Dio accetta ha tre aspetti. L'unica obbedienza che Dio aspetta ha tre aspetti. È immediata, è un'obbedienza di cuore, ed è un'obbedienza totale. E perciò questa è l'unica obbedienza che un genitore dovrebbe accettare da un figlio. Quindi deve essere immediata. Se un genitore chiede a un figlio di fare qualcosa e il figlio non lo fa finché non ha voglia, quello non è ubbidienza. Deve essere immediata. Allora, uno potrebbe dire, ma non è che nel Vangelo Gesù menziona un padre che aveva due figli, che ha detto di fare qualcosa, e il primo ha detto, sì, sì, ma poi non è andato, mentre l'altro ha rifiutato, ma dopo si è pentito ed è andato. E Gesù dice, quale dei due ha fatto la volontà di Dio? Sì, ma lì notate che il figlio si è pentito, ha riconosciuto il suo peccato. Quindi era nel peccato e poi dopo si era veduto. Quindi Dio richiede un'obbedienza immediata. Allora, anche se questo è per i figli, un commento per i genitori. Vedremo che padri non provocate i vostri figli a ira. Se un figlio sta facendo qualcosa che nell'arco di qualche minuto potrebbe finire, sta leggendo e manca una pagina per finire un capitolo, sta costruendo e manca un pezzo, cioè sta facendo qualcosa che mancherebbe poco, se non è urgentissimo che serve, non è amore di dire vieni subito. È molto più sensibile di pensare al figlio e se non riesce a vedere quello che sta facendo, dicendo, senti, avrò bisogno di te fra qualche minuto, vieni entro 3 minuti o entro 5 minuti, lasciando al figlio il tempo di finire, perché fate agli altri quello che vorreste che facessero a voi. Se io sto in mezzo, apprezzo quel piccolo avvertimento che posso concludere. Se serve immediatamente chiamo, ma se non serve, voglio avere questo rispetto, questa sensibilità nei confronti del figlio. Però per i figli dico, bisogna ubbidire immediatamente, se i genitori sono sensibili o no. Secondo, l'ubbidienza deve essere di cuore. Se uno fa quello che dice Dio, ma lo fa lamentandosi mentre lo fa, Dio è contento con quell'offerta? Se uno dà un'offerta a Dio e lo dà, ma dentro dice, ma avrei voluto tenerlo per me, ma Dio è abbastanza cattivo, per quello gli ho dato, per non essere punito, ma io avrei voluto tenere quell'agnello per me. Allora, come vedi Dio quell'offerta? No. Quindi un figlio che ubbidisce, perché non vuole essere punito, ma ubbidisce con muso, dovrebbe essere punito. Dovrebbe essere punito perché non sta ubbidendo. Sta facendo la cosa con il corpo, ma il cuore è da un'altra parte. E quindi Dio richiede un'ubbidienza di cuore. Quindi se il figlio si lamenta, il figlio dovrebbe subire le conseguenze. Però ai genitori una cosa importante. Il vostro traguardo non è di compiere cose tramite i figli, e di formare il loro carattere. C'è da fare il lavoro. Figlio, vieni a aiutarmi nell'orto. Lo scopo non è fare l'orto, lo scopo è di formare il carattere del figlio. E quante volte un genitore vede un figlio come un dipendente? Ma io lo pago la busta paga, dovrebbe lavorare. Non è quello essere genitori. Un genitore dice, no, il mio lavoro è di formare il carattere di mio figlio. E lo faccio anche facendo lavori. Ma quello è solo un mezzo per ottenere il mio traguardo, che non è fare il lavoro. Il mio traguardo è formare il carattere del mio figlio. Quindi non bisogna accettare un'obbedienza in cui il figlio non ubbidisce di cuore. E vi dico, se voi da quando sono piccoli non accettate atteggiamenti musi e lamentele, renderà la loro vita molto più gioiosa. Questo non è per voi, questo è per loro. Perché una persona che si lamenta, come sta? Chi sta bene mentre si lamenta? Lascia stare che crea un'atmosfera intorno brutto. Come sta una persona che fa un lavoro lamentandosi? Come sta dentro? Io so esattamente come sta dentro. Mia mamma, io mi ricordo più per conto mio anche, ma mi ricordo la volta che avevo probabilmente 15 anni, 14 anni, e avevamo un giardino immenso con tanti alberi giganteschi, e nell'autunno cadono tutte le foglie e bisogna rastrellare tutte le foglie, si fa queste mucche immense. E mi ricordo che dovevo stare lì per un'ora o due con lei, rastagliando. E lei si ricorda ancora, mi ricordo quanto ti lamentavi, e mi ricordo quanto mi lamentavo. E ho avuto un pomeriggio terribile, causa del mio peccato. Quindi, un figlio che si lamenta mentre ubbidisce è un figlio scontento. Quindi, è da dire no, questo non è permesso. Terzo, l'unica ubbidienza che Dio accetta, e quindi l'unica ubbidienza che i genitori dovrebbero accettare, è un'ubbidienza completa. Se Dio comanda di fare una certa opera, una certa cosa, e uno fa due terzi, tre quarti e poi lo lascia, non puoi dire, ma ho fatto tre quarti? Cosa faresti se dovessi pagare una ditta di venire e imbiancare la casa? E loro vengono e fanno tre quarti di ogni stanza fino a un certo punto e poi smettono, così non devono aprire le scale. E loro fanno così e dicono, senti, ci siamo pattuiti per 1.000 euro, ma ho fatto tre quarti, mi paghi 750, noi andiamo. Cosa faresti? Va bene, ecco 750. Hanno fatto tre quarti della casa. Un quarto non hanno fatto. Sarebbe giusto di pagare i 750? Ma e tre quarti? Hanno fatto tre quarti? O sarebbe giusto di... No, scusami. Finisci il lavoro. No, voglio rifinire. Però non devi pagarmi tutto, eh? Devi pagarmi solo per quello che ho fatto. E tu giustamente diresti, io non ti pago niente perché tu non hai finito il lavoro. Dio non accetta. Ma ha fatto la maggioranza. Dio non accetta un'ubbidienza a tre quarti. Perché quello non è ubbidienza. Quello è disubbidienza. Quello è un rifiuto di fare quello che è stato ordinato. Voi genitori avete la responsabilità di addestrare i vostri figli a sapere qual è l'ubbidienza che viene accettata. Se voi accettate un'ubbidienza dai figli che Dio non accetterebbe, avete capito quello? Se voi accettate un'ubbidienza parziale o non di cuore o non immediata che Dio non accetterebbe, state insegnando ai vostri figli una cosa falsa e pericolosa. Infatti, fare così con i figli, accettare perché non vuoi storia. No, sono stanco, non voglio storia, va bene quello? Quello è egoismo. Non è amore da parte dei genitori. Quello è un genitore che vuole coccolare la carne, o non vuole storia, non vuole discussione, quindi accetta anche quello. Quello non è amore. E grazie a Dio che come buon padre non manca nell'amore verso di noi. Quindi un genitore dovrebbe insegnare al figlio che l'unica obbedienza che viene accettata è un'obbedienza immediata, un'obbedienza di cuore è un'obbedienza totale. Meno di quello porterà delle conseguenze negative, ma non come punizione, ma come strumento per addestrare il figlio nella via buona. Infatti il motivo per cui i figli spesso non obbediscono così come dovrebbero è perché i genitori accettano quello meno di quello che Dio vuole che accettino. Molto spesso un genitore non vuole impegnarsi al punto necessario per insegnare il figlio di obbedire in modo giusto. È più facile lasciar stare, è più facile, ma la via più facile non è la via giusta. Tanti genitori peccano così, fanno quello che è più facile perché non vogliono affrontare momenti difficili, provocando momenti molto più difficili nel futuro. Allora, vorrei incoraggiare voi che siete genitori a non peccare così. Amate i vostri figli, non accettando meno dell'obbedienza immediata di cuore e completa. Fate questo affinché i vostri figli avranno una vita benedetta. Vorrei dire subito che so che non è naturale ubbidire. Non è naturale ubbidire. Non è naturale per un figlio, non è naturale per un adulto. Abbiamo tutti ereditato il peccato di Adamo. Di natura siamo tutti peccatori, ribelli. E quindi è da ricordare, mentre stai insegnando al figlio, che l'ubbidienza non verrà facilmente e naturalmente. Ma il versetto ci insegna che è la cosa giusta. Rilego Efesini 6:1. Figli, ubbidite nel Signore ai vostri genitori, perché? Perché ciò è giusto. È giusto quando un figlio ubbidisce veramente nel Signore ai suoi genitori. Qualunque altra scelta non è giusto e perciò è malvagio. Quando la Bibbia usa la parola giusto, la via giusta, parla di quello che va secondo la giustizia di Dio, e quindi quello che non è giusto è malvagio. Dobbiamo capire che o un comportamento è giusto o è malvagio, non esiste via di mezzo. Sì, ma lo so che non è, però dai, è stanco, è piccolo, è questo, è quello, è malvagio. È malvagio, non c'è via di mezzo. La disobbedienza di un figlio o di un adulto, in qualunque forma, è un grave peccato. Un genitore dovrebbe amare il suo figlio abbastanza per capire che non deve ignorare la disobbedienza. Deve aiutare il figlio ad arrivare a un punto in cui ubbidire diventa normale, in modo che avrà una vita benedetta da Dio. La natura, gli animali, ci insegnano la necessità dell'obbedienza per una vita buona. Basta osservare gli animali. I piccoli devono seguire la guida dei loro genitori. Solo così imparano ad evitare i pericoli, imparano come crescere sani e salvi, come ottenere cibo, come trovare riparo. L'obbedienza è necessaria perché il figlio non ha l'esperienza per sapere quello che i genitori hanno imparato per conto loro dai loro genitori. I figli hanno bisogno della guida, dell'insegnamento, dell'istruzione, della cura dei genitori. E se questo è vero nel campo degli animali, quanto di più è vero nel campo degli uomini, perché gli animali non hanno morali. Hanno cose pratiche, ma gli uomini devono trasmettere anche cose di cuore. Quindi è importante ricordare che per ogni genitore di ricordare il mio figlio ha bisogno di imparare questo per il suo bene. Quindi, comandamento, figli, ubbidite nel Signore ai vostri genitori. Secondo comandamento, versetto 2 e leggo anche 3. Onora tuo padre e tua madre. Questo è il primo comandamento con promessa, affinché tu stia bene e abbi lunga vita sopra la terra. Dio comanda al figlio di onorare i suoi genitori, il padre, la madre, i genitori. Cosa vuol dire onorare? Di nuovo vado alla parola stessa. La parola onorare vuol dire considerare di grande valore. La parola onorare vuol dire considerare quello che onoro di immenso valore. Quando quindi qualcuno onora il padre e la madre, vuol dire considera loro di grande valore, di vederli come preziosi e di quindi trattarli così. Certamente un aspetto di onorare è ubbidire. Però comprende non solo ubbidire, comprende anche avere in tutti i campi della vita grande rispetto per loro, gentilezza con loro, voler parlare con loro con rispetto come pratica, vuol dire pensare a loro con rispetto, vuol dire parlare di loro con rispetto. Quando c'è vero onore nei confronti di qualcuno, ci sarà molto premura di parlare con rispetto e gentilezza nei suoi confronti. Ci sarà grande impegno di fare del bene a quella persona e di avere grande pazienza e bontà nei suoi confronti. Questo è il senso di onorare. Quando un figlio è piccolo ed è in casa, onorare vuol dire il modo di parlare. Vieni, cosa vuoi? Quello non è onorare. Non è onorare. Onorare, sì papà, sì mamma. Quello è onorare. Quando c'è proprio il modo di rispondere, caro, vieni qua. Certo, cosa vuoi? Senti, voglio che tu faccia questo. Certo, c'è qualcos'altro che posso fare per te? Quello è onore. Ma genitori, ricordate, spetta a voi di insegnare l'onore. Nessun figlio ha onore di natura. E mio figlio non mi onora! Tu non hai insegnato a lui di onorarti. La colpa è tua, non di lui. Man mano che cresci diventa colpevole, ma tu sei colpevole, hai seminato male. Onorare i genitori vuol dire considerarli preziosi e trattarli così. E genitori, tocca a voi di trasmettere questo. Notate che questo comandamento di onorare i genitori è il primo comandamento, potrebbe essere il primo di importanza, o potrebbe essere il primo con promessa, alcuni dicono è il primo di importanza per un figlio e ha anche una promessa, altri dicono che è il primo con promessa, ci sono poche con promesse, quindi forse è la prima definizione, ma una cosa che mi ha colpito, quanti comandamenti, domanda difficile, matematico questo, quanti comandamenti ci sono nei 10 comandamenti? 10, bravissimo. Allora, quanti comandamenti ci sono dettagliati, non dei 10 comandamenti, nella legge di Mosè? Centinaia. Allora, sì, ma sono tutti compresi sotto amare Dio, amare il tuo prossimo. Sì, ma a livello di specificamente menzionati, centinaia non ci sono. Questo è compreso nei 10 comandamenti. Tu voi pensate quanto è importante questo, che in un elenco così limitato, con già i primi 4 che riguardano il rapporto con Dio, e questi 6 il rapporto con gli altri, Dio ha messo dentro questo comandamento, è così fondamentale per la vita. Onora tuo padre e tua madre, questo è il primo comandamento con promessa, affinché tu stia bene, ed abbia lunga vita sopra la terra. Che promessa! Pensate alla promessa legata all'ubbidienza a questo comandamento. Quando un figlio viene addestrato al punto che lui impara a veramente onorare i suoi genitori, Dio opererà per tutta la sua vita in modo speciale per farlo stare veramente bene. La mano di Dio avrà una cura particolare per la vita di quel figlio. Io voglio incoraggiare ciascuno di voi, sia voi che siete i genitori che voi figli, di considerare l'immensità di questa promessa. Io ho davanti a me un padre e un figlio. Padre, che ha quanti anni hai? 46 anni, un figlio che 11 ancora. Ma era poco tempo fa che il padre aveva 11 anni. E uno di solito è adulto molto più anni di quanto è figlio. Giusto? Cioè di solito uno è adulto per anni, anche facilmente 60 anni, mentre uno è figlio, giovane, ragazzo, per molto meno anni. Allora, la promessa dura tutta la vita da adulto. Quindi è una promessa importantissima, una promessa meravigliosa. Ma per quanto è vero la promessa, è vero anche il contrario. Cioè, un figlio che non onora veramente i genitori, la sua vita non andrà bene. Non avrà quella cura di Dio. Cioè questa promessa per questa cura speciale di Dio è limitato a quel figlio che veramente onora i genitori. Se non onora, non avrà questo. Avrà una vitaccia. In Galati 6 leggiamo, non vi ingannate, non si può beffarsi di Dio. Quello che il figlio avrà seminato, raccoglierà per tutta la vita. Ho messo insieme due versetti, però ho messo insieme correttamente in questo caso. Non si può beffarsi di Dio. Quello che uno semina, raccoglierà. Se semina per la sua carne, l'onore non va con la carne. Raccoglierà corruzioni. Se semina per lo spirito, raccoglierà vita eterna, raccoglierà una vita dove starà bene. Quindi è molto importante capire, e questa realtà dovrebbe spingere ogni genitore ad avere un immenso impegno ad insegnare al figlio, a addestrare il figlio, non solo ad ubbidire come un robot che non è neanche la vera ubbidienza, ma ad onorare il genitore. Infatti, alla luce delle conseguenze immense, in bene o in male, per il figlio che veramente onora o no il genitore, è una grande mancanza di amore da parte del genitore di non trasmettere questo al figlio. È un genitore egoista che non importa il figlio come vivrà, non vuole disturbo adesso, vuole compiere le sue cose. Un vero amore per i figli dice: no, io non mi importa quello che compio, io voglio formare il carattere di mio figlio che sia benedetto. Vorrei prendere qualche minuto per leggere qualche brano che ci aiuta a capire quanto è terribile quando un figlio non ubbidisce e non onora i suoi genitori. Un figlio saggio onora i genitori. Un figlio stolto, usando la parola biblica, non onora i genitori. E questo porterà o grande gioia, se è saggio, o grande tristezza, se è stolto, al genitore e al figlio. Leggo qualche brano. Proverbi 10:1. Un figlio saggio rallegrerà il padre, ma un figlio stolto è causa di dolore per sua madre. E non è limitato al padre e madre, ma modo di dire. Proverbi 17:25 e poi 19:13. Il figlio stolto è causa di dolore per suo padre e amarezza per colei che l'ha partorito. E sta dicendo: senti, quando sono piccoli, ma dai, ma come, sì, ma cambierà. Sarà causa di amarezza e dolore per i genitori. 19:13, un figlio stolto è una calamità per suo padre. Quanto è grave il peccato per un figlio di non onorare e ubbidire ai suoi genitori. È un figlio stolto e avrà una vita brutta. Sarà anche un immenso dolore per i suoi genitori, oltre a tutto il male che porterà su di se stesso. Proverbi 30:17 ci aiuta a capire quanto è grave questo peccato di non onorare. Ve lo leggo. L'occhio che schernisce il padre e rifiuta sprezzante di ubbidire alla madre. E cosa, qual è la preghiera che Dio fa nei confronti di quel figlio? L'occhio che schernisce il padre e rifiuta sprezzante di ubbidire alla madre, lo caveranno i corvi del torrente, lo divoreranno gli aquilotti. È una maledizione su quel figlio. Il figlio che non viene insegnato a veramente onorare e ubbidire è maledetto. E poi leggo un brano in Deuteronomio 21. Fa parte della legge di Mosè, non è più da applicare, ma i principi ci sono. E questo ci aiuta a capire quanto per Dio la disobbedienza è un gravissimo peccato. Ascoltate quello che Israele fu comandato a fare con un figlio che rifiutava di ubbidire. Se un uomo ha un figlio caparbio e ribelle che non ubbidisce né alla voce di suo padre né alla voce di sua madre, e benché l'abbiano castigato, non dà loro retta, suo padre e sua madre lo prenderanno e lo porteranno dagli anziani della sua città alla porta del luogo dove abita e daranno agli anziani della sua città: questo nostro figlio è caparbio, è ribelle, non vuole ubbidire alla nostra voce, è un ghiottone e un ubriacone. Allora tutti gli uomini della sua città lo lapideranno con pietre e egli morirà. Così stradicherai il male di mezzo a te e tutto Israele verrà a saperlo e avrà timore. Dio considerava un figlio non ubbidiente un male che contaminava tutta la nazione, tutto il popolo. Quindi per Dio non ubbidire non è una cosa da poco, è una cosa gravissima. Basta osservare e studiare la storia ed è evidente quanto è vero questo insegnamento in questi due, tre versetti. Un figlio che non impara ad essere ubbidiente ai suoi genitori e ad onorarli avrà una vita piena di problemi e difficoltà. Non andrà d'accordo con gli altri. Avrà scontri per tutta la vita. Se è un figlio maschio, non sarà capace ad essere un buon marito e padre. Perché chi non sa essere ubbidiente e sottomesso e onorare quelli sopra di lui, quando si trova in una posizione di autorità, non sa guidare bene. Dominerà e maltratterà coloro che sono sotto la sua autorità. Se è una figlia che non impara ad essere ubbidiente ai genitori, avrà, se si sposa, avrà terribile difficoltà a vivere la vita di moglie. Non sarà sottomessa, sarà dura per lei. E se non si sposa, sarà una donna dura. Una donna che non si può dire niente, una donna permalosa. Avrà grossi problemi. Un figlio che non impara ubbidienza avrà problemi per tutta la vita, avrà problemi in famiglia sua, avrà problemi con i datori e i colleghi di lavoro, avrà problemi con le autorità della società. La vita è fatta di situazioni in cui dobbiamo essere sottomessi, in cui dobbiamo onorare. Nel piano di Dio sono i genitori che devono allevare il figlio in modo da inculcare in lui l'ubbidienza e l'onore, perché non è naturale. Spetta ai genitori di inculcare questo. Non puoi dire, ma gli ho detto. Ma non basta dire. Essere genitori non vuol dire di essere maestri, di sedersi su cattedra, la tavola. Ok, venite, 20 minuti di insegnamento. Adesso sapete come vivere e fra 6 mesi vi farò un altro insegnamento o saprete le prossime cose. Non è quello essere genitori. Noi abbiamo bisogno di trasmettere questo. Perché se no, che vita avrà quel figlio? E se sì, che vita avrà quel figlio? Che benedizione, che pace, che rapporti benedetti avrà quel figlio? Questo brano è scritto ai figli, ma in realtà sono i genitori che devono trasmettere queste cose ai figli, giorno per giorno. Sono i genitori che devono allevare i figli in modo che arrivino a questo punto. Il genitore deve capire che un figlio deve arrivare qui. Arrivare è un processo. Non è che tu giri una manopola e il figlio è lì. È un processo. Il genitore deve avere come chiaro traguardo quello di insegnare al figlio di veramente ubbidire e di veramente onorare. I genitori devono inculcare queste cose nel cuore del figlio. Sorge la domanda, ma come si può fare? Prima di tutto, è fondamentale tenere in mente che si tratta di un figlio. Qualcuno prezioso. Si tratta di un essere umano, non di una macchina. Uno bravo con le macchine può cercare di aggiustare. Ah, adesso funziona bene. Un figlio non è una macchina. Non c'è da aggiustare. Adesso dovrebbe fare bene come ho detto io. Non funziona così. È una persona con un'anima. Non è una macchina. Richiede impegno da parte del genitore. Richiede costanza. Richiede anni. Richiede preghiera. Allo stesso tempo, ci sono dei chiari principi che possono guidare i genitori ad andare in questa direzione. Prima di tutto, un genitore dovrebbe pensare e tenere in mente come Dio come padre. Come Dio come padre. Come tratta Dio i suoi figli? Allora, prima cosa, Dio ama i suoi figli. È incredibile che quando si legge l'Antico Testamento si vede quanto i figli erano ribelli e si vede quanto Dio li amava. Dio ama profondamente i suoi figli e comunica ripetutamente il suo amore e il suo impegno per loro. Osea, Dio comanda Osea di prendere come moglie una prostituta, che poi non è rimasta neanche fedele. E Osea doveva continuare ad amarla. E questo era per insegnare l'amore di Dio per il suo popolo. Quindi, un genitore deve capire l'amore di Dio per il suo popolo, per i suoi figli. Poi deve capire che Dio insegna con pazienza, ripetendo le stesse cose, mandando profeti anno dopo anno, secolo dopo secolo, per insegnare le stesse cose. Dio non pretende che imparino la prima volta. Ha detto quante di quelle volte e continuava a dire quante di quelle volte. E un genitore deve dire, wow, Dio è così anche con me. Allora quanto io dovrei essere così con mio figlio? Vediamo in Dio costanza, perseveranza, amore e saggezza. Alla luce di tutto quello che si vede in Dio, alla luce ai tanti insegnamenti che Dio dà ai genitori, vari dei quali Dio volendo vedremo nei prossimi sermoni, per poter insegnare a un figlio ad essere ubbidiente e di onorare i genitori devono prima di tutto essere di esempio loro. Devono loro ubbidire a Dio. Devono loro onorare Dio e onorare ogni autorità nella loro vita. E onorare l'uno l'altro. Se no, che ipocrisia per un genitore che non ubbidisce e non onora le autorità nella vita, di cercare di imporre al figlio. Il figlio capirà ben presto che è ipocrisia. Poi i genitori devono amare i loro figli. Un figlio deve capire senza ombra di dubbio che è prezioso per il genitore, che è amato dal genitore, perché se no sarà un disastro. I genitori devono richiedere ubbidienza immediata, ubbidienza fatta con buon cuore, è ubbidienza totale. Perché se un genitore accetta un'ubbidienza a metà, o un'ubbidienza di fatto ma non di cuore, lui sta inculcando in un figlio che quello va bene. E il figlio diventa sempre più così. E lì il genitore ha tanto colpa. Quindi, un'altra cosa, per un genitore, soprattutto, va bene, magari non quando il figlio ha un anno, due anni, ma a tre anni, già, un genitore per crescere bene i figli deve essere pronto a chiedere perdono ai figli per gli sbagli quando pecca nel modo di crescere i figli. Quindi, molto spesso un genitore tende a trascurare l'educazione perché è stanco e non vuole impegnarsi, ha altri traguardi nella vita. Devo fare questo, devo fare quello. A voi genitori dico, non trascurate la responsabilità di essere genitori, che è più grande di quasi qualsiasi cosa che puoi fare. È molto più grande di qualsiasi opera pratica che puoi mai fare. Dio volendo avrò molto più da dire per quanto riguarda il ruolo dei genitori nei prossimi sermoni. Per ora la mia preghiera è che possiamo tutti comprendere più che mai quanto è importante che un figlio sia veramente ubbidiente ai suoi genitori. Prego che possiamo anche comprendere quanto è importante che un figlio onora veramente suo padre e sua madre. Il fatto di veramente onorare o non onorare i genitori determinerà moltissimo dell'andazzo della vita e probabilmente dell'eternità, ma la vita sì. E perciò voi genitori, voglio incoraggiarvi ad amare i vostri figli, che vuol dire impegnarvi a dire questo è il mio incarico, di formare il carattere del mio figlio. Se la casa, il giardino, tutto va male, non importa. Se io posso trasmettere queste cose a mio figlio. Io vi dico una cosa. Un genitore che vive a una certa età, i figli sono cresciuti, e ormai il genitore sta sul letto della malattia morendo, un genitore non dice, avrei voluto fare più nella casa e sulla casa e sull'orto e su questo, avrei voluto guadagnare. No, un genitore non fa quello. Un genitore dice, avrei voluto investire meglio nei miei figli. Un genitore morente non sta lì pensando ai lavori pratici che non ha compiuto. Vi assicuro. Ho parlato con varie persone morenti. E mai ho sentito uno parlare che avrebbe voluto compiere più cose pratiche. Ho sentito tanti che avrebbero voluto fare meglio con i loro genitori, figli, con i loro figli. Quindi, la mia preghiera è che possiamo comprendere l'importanza di questi comandamenti e che voi genitori possiate amare i vostri figli. E non essere distratti con le faccende che in fin dei conti importano poco. Vi esorto con tutto il mio cuore a non trascurare il vostro impegno in questo campo. Amate veramente i vostri figli. Ma vorrei parlare a voi figli. Vorrei parlare a voi. Soprattutto voi che siete grandi da capirmi mentre parlo, magari i piccoli non mi stanno ascoltando, ma voi grandi. È sicuro che i vostri genitori hanno sbagliato, poco o tanto, ma hanno sbagliato in varie cose nel crescervi. Siamo tutti imperfetti, cadiamo tutti, pecchiamo tutti. Ma a voi che avete una certa età di poter capirmi mentre parlo, dico che ormai potete decidere voi di essere ubbidienti e onorare i genitori o no. Nessuno vi ostacola. Uno può avere genitori malvagi che non seguono Dio per niente e può, avendo capito questo, dice io voglio una vita benedetta, non voglio la vita maledetta, io voglio una vita benedetta, io se Dio mi lascia in vita come tanti avrò tanti anni da adulto, io voglio una vita benedetta, allora io voglio vivere questo. Nessuno può ostacolare un figlio, per quanti genitori possono sbagliare, nessuno può ostacolare un figlio a diventare così per conto suo. giusto? Un genitore non può dire, non può ostacolare un figlio di onorarlo. E non può ostacolare un figlio, può rendere difficile, ma non può ostacolare, non può fermare. Quindi, ad ogni figlio, Dio ti offre una promessa meravigliosa se tu veramente onori i tuoi genitori. Quindi farlo. Perché sarai tu a vivere le conseguenze, bene o male, di come stai vivendo adesso. Ricordate anche, perché poi grandi, siete molto più vicini ad essere genitori che ad essere figli soggetti ad ogni piccolo comandamento dei vostri genitori. Raddoppiando quasi 12 anni, si fa 23 e mezzo, che non è un bambino, è un uomo che potrebbe essere anche papà. Raddoppiando certe età si arriva a una persona molto grande. E quindi è importante focalizzare, wow, i miei anni da essere figlio così sono proprio, stanno finendo. Voglio vivere bene perché potrebbe essere non tanti anni che sarò io genitori. Tenete in mente questo. Prego che Dio ci aiuterà a comprendere l'importanza di questi due comandamenti e la grandezza della benedizione per coloro che camminano in ubbidienza a Dio in questo. Beata la famiglia, beati i genitori che trasmettono queste cose ai figli, perché quando poi il figlio avrà una vita benedetta, porterà gioia ai genitori. Vorrei chiudere parlando ad un altro gruppo. Vorrei parlare a quelli che sono figli di Dio. Questo brano parla ai figli in casa, ma chi è un figlio di Dio è in casa. Allora mi chiedo, che tipo di figli siamo? Siamo veramente ubbidienti? E onoriamo veramente Dio, il nostro Padre? Perché quando noi onoriamo veramente Dio, ubbideremo immediatamente. Ubbideremo con cuore, senza lamentarci, ed ubbideremo totalmente. E saremo onorando Dio, avremo una vita, staremo bene e avremo una lunga vita, non solo sulla terra, ma per l'eternità. Prego che possiamo essere quel tipo di figli. Preghiamo. Padre nostro, Padre nostro, Padre, noi siamo figli, siamo amati, siamo preziosi per te. Tu ci hai tanto amato che hai dato il tuo unigenito figlio per farci diventare figli. Tu sai amarci, ci ami, sai guidarci, sai curarci, sai allevarci. Tu fai tutto in modo perfetto. Sei paziente con noi, ci insegni le stesse cose volta dopo volta dopo volta. Non ci punisci mai, ci disciplini, non come punizione, ma per riindirizzarci nella via giusta. Non hai altri progetti e poi ci vedi come strumenti per ottenere i tuoi progetti. Noi siamo il tuo progetto. Tu sei proprio tutto quello che ogni genitore dovrebbe essere. Lo sei perfettamente per noi come figli amati. O che possiamo comprendere di più l'immensità di averti come padre. Poi voglio pregare per ogni genitore e quelli che diventeranno genitori. È molto probabile che ognuno qui che è giovane diventerà genitori, o la grande maggioranza. Io ti prego che ogni genitore possa capire l'importanza di vedere i figli come un immenso incarico da parte di Dio. E non possa essere così presi con impegni quotidiani da vedere i figli quasi come un ostacolo a quello che vuole compiere, piuttosto che possano vedere i figli come quello che vuole compiere e vuole amare e vuole guidare e vuole curare. Prego per i figli, soprattutto quelli più grandi che possono già ragionare e pensare, che possono comprendere queste verità e che possono voler essere benedetti e non maledetti per tutta la vita. Ti ringrazio per la tua parola e per questa promessa che ci stai offrendo. Vogliamo camminare così, nel nome di Gesù Cristo.